Modem.
Bella domanda. Speriamo che anche i ragazzi abbiano voglia di formarsi bene, imparare anche dei mestieri che non sono più così di moda, perché domani sennò chi ci riparerà i lavandini? E oggi mi sembra che tutti vorrebbero fare lavori dove si lavora dalle 8 alle 5, non si lavora weekend, i festivi no, paghe alte.
Se i posti sono attrattivi dovrebbero esserci candidati, immigrati no, dovrebbero essere chiaramente gente locale. Questo bisogna capire un attimino se indirizzarli, diciamo, negli ambiti dove c'è carenza di personale o no.
Lavorare più ore no, lavorare forse più persone a part time.
Bisognerebbe anche favorire comunque la donna sul posto del lavoro, quindi si ritorna alla discussione degli stipendi e poi gli asili nido magari sui posti di lavoro. E poi andremo in pensione, punto di domanda?
Speriamo, perché sennò cosa lavoriamo a fare?
In Svizzera manca e mancherà sempre di più nei prossimi anni manodopera. Paradossalmente però la popolazione sta aumentando, ma non quella attiva, visto che escono dal lavoro molte più persone di quante ne entrano, un fenomeno destinato ad aumentare nei prossimi anni. E allora si fa ricorso alla manodopera estera, con un'immigrazione che negli ultimi decenni, tenuto conto anche della libera circolazione delle persone, è andata sempre crescendo. E le migrazioni in Svizzera sono il principale fattore di crescita demografica. C'è quindi chi ritiene che l'immigrazione vada limitata, controllata, perché siamo con quasi 9 milioni diventando troppi. Ma va anche detto che la popolazione elvetica aumenta sì, ma lo abbiamo detto, al contempo invecchia, in Ticino tra l'altro più che altrove nel paese. E senza immigrati, la fascia di popolazione che non lavora più, gli over 65, oggi sarebbe ancora più ampia. Come fare quindi per garantire all'economia la manodopera necessaria e allo stesso tempo gestire la crescita demografica e l'invecchiamento della popolazione? Ogni forza politica in Svizzera ha la sua soluzione per evitare che il sistema collassi e vedremo oggi quali sono e se queste soluzioni, se ci può essere accordo su una o più ipotesi di lavoro. Oggi a Modem ci concentreremo infatti su questo tema per la prima di una serie di puntate che dedicheremo alle elezioni federali di ottobre. Con noi alcuni candidati al Consiglio nazionale, io sono Amanda Pfendler, in regia c'è Luca Fasani. Quindi saluto i miei ospiti in studio. Buongiorno a Zeno Casella, candidato al Consiglio nazionale per il Partito Comunista.
Buongiorno.
Buongiorno a Rina Ceppi, candidata per Elvetica. Buongiorno. Benvenuto anche ad Alex Farinelli, consigliere nazionale uscente del PLR, candidato alla Camera del Popolo e agli Stati.
Buongiorno a lei, chi ci ascolta.
E poi abbiamo due gran consiglieri. Buongiorno a Massimo Mobiglia, candidato dei Verdi Liberali.
Buongiorno.
E a Paolo Palmini, candidato della lista UDC.
Buongiorno a voi, a chi ci ascolta e anche a chi ci guarda.
Prima di dare la parola ai nostri ospiti, inquadriamo però brevemente la questione con Luca Fasani.
Allora, diciamo che per le imprese al momento in materia di mercato del lavoro l'attenzione si fissa ancora sulla mancanza di personale qualificato, ma sempre più le proiezioni stanno spostando la preoccupazione sulla mancanza pura e semplice di forza lavoro, e qui siamo in pieno nella questione demografica. Dal 2016 sono più gli svizzeri che passano al beneficio della pensione che quelli che entrano nel mondo del lavoro, un fenomeno particolarmente evidente in questo momento con il pensionamento della cosiddetta generazione dei baby boomers. Insomma, se finora si parla di mancanza di personale, soprattutto a livello di settori, che sia la sanità o la ristorazione, in futuro potrebbe toccare più o meno a tutti fare i conti con la demografia. Avevo accennato prima a proiezioni. Ad esempio, secondo uno studio di UBS, entro il 2030 mancheranno 2.700 lavoratori. Ne mancheranno 430.000 nel 2040 per Economy Suisse. Addirittura, secondo Avenir Suisse, l'ammanco sarebbe di 1,3 milioni di persone attive nel 2050. Certo, sono previsioni basate su una certa struttura economica, ma va notato che già oggi il presidente dei datori di lavoro, Valentin Vogt, dice che i posti vacanti sono 130.000. Cifre che fanno poco sperare che si possa risolvere il problema utilizzando chi già abita nel paese, in Svizzera. Per dare un ordine di grandezza, diciamo che l'economia svizzera conta su 5 milioni e mezzo di posti di lavoro calcolati a tempo pieno.
Quindi servono lavoratori, e i lavoratori storicamente sono stati cercati all'estero con l'immigrazione. Questo, Luca, cosa comporta dal punto di vista demografico?
Beh, sicuramente questa maggiore offerta di lavoro in arrivo dall'estero, che è in età attiva, porta ad un aumento della popolazione, una crescita, ma anche un ringiovanimento della popolazione. Una dinamica che ha portato una crescita della Svizzera superiore a quasi tutti i paesi europei, fra le più alte d'Europa. Chi c'era si ricorderà che negli anni 80 si parlava di una Svizzera da 6 milioni di abitanti, oggi siamo sui 9, fra qualche anno potremmo superare l'Austria, Svizzera che è attrattiva, mentre altri paesi vedranno o vedono diminuire la loro popolazione, pensiamo all'Italia, e Svizzera che dovrebbe vedere la popolazione continuare a crescere fino al 2050, arrivare a 10 milioni già nel 2040, secondo quella che è lo scenario di base della Confederazione.
Grazie a Luca Fasani. Allora torniamo ai nostri ospiti, vediamo che cosa propone la politica. Sappiamo che i lavoratori si possono reperire fuori e dentro i confini nazionali. Per questa prima parte di Modem, proseguiremo poi anche dalle 9 alle 9 e mezza. Per questa prima parte partiamo allora per quanto riguarda la manodopera estera. Allora, Paolo Pamini, l'UDC ha recentemente proprio lanciato un'iniziativa per frenare l'immigrazione, per evitare che si arrivi a questi 10 milioni di abitanti. Eppure sembra, dai dati appena sentiti con Luca Fasani, che non si possa fare a meno dei lavoratori provenienti dall'estero.
Sì, diciamo che la Svizzera, è stato detto molto bene, negli anni 80 è quando abbiamo costruito la Svizzera odierna in termini di infrastruttura, per esempio stradale, elettrica, già anche prima, ferroviaria. Era come una, per visualizzare le proporzioni, come un condominio, una casetta di 6 piani. Oggi quella casetta è occupata da inquilini coerenti con una casa di 9 piani e c'è chi sta tematizzando una casa di 10 piani. È chiaro che non ci stiamo dentro. Allora è possibile avere l'immigrazione, è uno scenario naturalmente realistico, ma il problema è che lo stiamo vivendo già sulla nostra pelle, sono i costi del fatto di essere in più persone di quanto erano state programmate. Cioè siamo sistematicamente in colonna in autostrada, soprattutto in Svizzera tedesca, si viaggia in treno, in prima classe, in piedi.
Ma i lavoratori servono.
Assolutamente. Allora, il problema principale è chi paga comunque l'aumento dell'infrastruttura. Non devono essere residenti, proponiamo che ci sia almeno una tassa di entrata per chi vuole venire a vivere qui. Ed è bello che ci sia delle persone che vengono a vivere, perché è un segnale che effettivamente forse facciamo qualcosa di meglio rispetto a chi ci sta intorno. E l'aumento della forza lavoro è essenzialmente con una maggiore inclusione delle donne, flessibilizzando, defiscalizzando gli anziani, permettendo loro di rimanere nel mondo del lavoro volontariamente, però senza per esempio pagare imposte sul reddito per il reddito conseguito dopo i 65 anni, meccanizzando il lavoro che aumenta la produttività, e magari anche l'intelligenza artificiale viene d'aiuto in queste cose qui, perché in fondo sono tutte delle persone, degli assistenti che però non consumano le strade e le ferrovie.
Questo per quanto riguarda, diciamo, la manodopera indigena, tra virgolette. Come dicevo, vediamo adesso sulla questione dell'immigrazione. Massimo Mobiglia, questa immigrazione, Paolo Pamini ha per esempio parlato di una tassa di entrata, va in un qualche modo frenata, controllata maggiormente, oppure le cose vanno bene così?
Ci sono degli accordi fra la Svizzera scusate, e il resto dell'Europa. C'è da ricordare anche che ci sono dei lavoratori che fanno il viaggio in senso inverso, quindi ci sono più di 800.000 svizzeri che abitano all'estero, una buona parte di questi è in Europa, ci sono anche dei frontalieri che si spostano dalla Svizzera all'Italia o dalla Svizzera ad altri posti. È giusto regolamentare, è giusto trovare delle soluzioni, bisogna sempre comunque tenere i rapporti con l'UE, che è il nostro partner principale, quindi non si può pretendere di mettere delle restrizioni. Noi all'interno delle nostre discussioni ci siamo detti ci possono essere delle piccole misure, come ad esempio delle singole misure all'interno di un pacchetto di tante misure, come quella della domiciliazione dei lavoratori stranieri. Quindi si parla spesso dell'aumento dei frontalieri, si parla spesso di altre persone che arrivano dall'estero, quindi spingere queste persone a domiciliarsi in Ticino significa spostare il loro baricentro nel nostro territorio, comunque in Svizzera, affinché la loro vita venga qui, che loro paghino qui le tasse, che loro paghino le infrastrutture, come dice anche Pamini. E poi un altro punto che mi piacerebbe citare: al giorno d'oggi c'è una popolazione lavorativa che è molto mobile, che sono questi nomadi digitali, che basta un piccolo computer, basta un collegamento internet e loro possono lavorare da tutte le parti. Nel Canton Berna i Verdi Liberali hanno già promosso la naturalizzazione armonizzata di questi nomadi digitali. Potrebbe essere anche una cosa interessante, appunto, al fine di fare stabilire queste persone qui nel nostro territorio, così che portano il loro baricentro di interesse principale qua.
Alex Farinelli, l'economia chiede manodopera, si oppone assolutamente a delle limitazioni per quanto riguarda la possibilità di entrare nel nostro paese. Servono nuove soluzioni per gestire quella che è la richiesta dell'economia e quelli che sono i flussi migratori, oppure il sistema come attualmente funziona, eventualmente ci possono essere delle correzioni puntuali?
Ma le nuove soluzioni ci possono essere per impiegare meglio la manodopera che già è presente nel nostro paese, ma se il nostro paese è cresciuto economicamente negli ultimi decenni in maniera importante è proprio perché sono arrivati dei lavoratori. Prima si è parlato di tasse all'entrata, guardate che i lavoratori che vengono a vivere e a lavorare in Svizzera pagano le imposte esattamente come tutte le persone che vivono nel nostro paese, quindi contribuiscono a quello che è il finanziamento delle nostre infrastrutture, dei nostri sistemi sociali e quant'altro, perché non vorrei che si pensasse che l'arrivo di manodopera sia solo la questione del frontalierato. In realtà il frontalierato è un fenomeno che viviamo in Ticino, viviamo in alcune regioni della Svizzera, ma la stragrande maggioranza è manodopera che viene, risiede nel nostro paese. E va detta un'altra cosa: si parlava prima dell'infrastruttura che viene sovraccaricata, anche lì non dobbiamo illuderci più di tanto, guardiamo i paesi dove non c'è immigrazione, anche lì nei centri c'è un'infrastruttura che è sovraccaricata. Ma perché? Perché da 100 anni a questa parte la popolazione si sposta dalle periferie verso i centri urbani, dove c'è sviluppo economico, dove ci sono una serie di servizi, per cui la popolazione è attratta, tant'è che i grossi problemi li abbiamo tutti intorno agli agglomerati. Anche all'interno della Svizzera viviamo questo problema, le regioni alpine si spopolano e i centri urbani trovano una popolazione che va verso di loro, perché è una dinamica dei nostri tempi. Quindi io penso che si possa affrontare il tema dell'immigrazione riconoscendo che in Svizzera tutte le persone che vengono, la stragrande maggioranza delle persone che vengono, vengono a lavorare. Noi abbiamo bisogno di queste persone, ne abbiamo bisogno in posizioni qualificate, ma anche in tutte le posizioni non qualificate, perché se pensiamo per esempio al turismo, che è un settore di cui ci fregiamo sempre, beh, gli svizzeri che lavorano nel turismo non sono tantissimi. Se pensiamo all'industria, se pensiamo a quello che è la costruzione, beh, cara grazia che ci sono queste persone che vengono nel nostro paese e costruiscono quel condominio di cui Pamini parlava, perché se dovessimo basarci solo sui lavoratori residenti, beh, probabilmente non avremmo tutto quello che abbiamo oggi.
Zeno Casella, il vostro partito rivendica la rinegoziazione, tra l'altro, degli accordi bilaterali. Voi siete critici per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, eppure secondo vari studi sembrerebbe aver favorito l'economia del paese, e sembra che non ci sia stato non ci sia concorrenza tra lavoratori provenienti dai paesi dell'Unione Europea e quelli residenti, ma piuttosto una complementarietà.
Ma allora, effettivamente questo è uno degli argomenti che vengono citati in questi anni, sono stati citati più volte, e ora che si cerca di fare dei bilanci sulla libera circolazione se ne sente un po' di tutti i colori. Anche Farinelli diceva che la crescita economica è frutto degli stranieri che sono arrivati a lavorare, a vivere in Svizzera. Questa probabilmente, almeno per noi, è una visione molto parziale delle cose. Sappiamo che in realtà la libera circolazione ha alimentato, lo vediamo in Ticino, dumping salariale, precariato, e ha favorito una crescita economica che però è andata a beneficio solo di alcune parti della popolazione, della classe padronale rispettivamente delle classi medio-alte, e non invece delle classi popolari, che hanno visto, lo vediamo ancora oggi, stagnare o addirittura ridursi il proprio potere d'acquisto. Per cui per noi la priorità, l'ha detto bene, è la rinegoziazione degli accordi bilaterali. Vogliamo che questa libera circolazione possa essere rimessa in discussione e che si possano prendere dei provvedimenti a tutela del nostro mercato del lavoro, partendo dall'assunto che per noi quello che deve essere la priorità per riuscire anche a garantire il futuro economico del paese, partire dalla piena occupazione. Possiamo anche rivolgerci all'estero per manodopera supplementare se serve, ma fin tanto che c'è anche solo un disoccupato in Svizzera o un sottooccupato, abbiamo anche molte persone che lavorano ma che vorrebbero lavorare di più e che non ne hanno la possibilità, o che lavorano in condizioni che sono poco dignitose con salari bassi, fin tanto che non risolveremo tutte queste situazioni, allora crediamo che non si debba andare a fare appello all'estero, ecco.
Rina Ceppi, ricordo di Helvetica, abbiamo sentito Zeno Casella parlare di una sorta di precedenza per quanto riguarda la manodopera indigena che ha bisogno di lavorare in loco, però è vero che ci sono dei settori in modo particolare dove gli svizzeri o non vogliono lavorare oppure manca proprio personale formato per questi ambiti, quindi sembra che i lavoratori provenienti dall'estero siano de facto indispensabili.
Ma bisogna vedere, secondo me, perché gli indigeni, cioè la popolazione svizzera, non vuole o non può lavorare in certi settori. Perché manca personale svizzero in certi settori? C'è da chiedersi se esista davvero questo famoso dumping salariale di cui ho sentito dire che non esiste ufficialmente. Ma parlando con diverse persone ho la netta impressione, ma non ho dati statistici alla mano perché non sono esperta del mestiere, sembra che esista davvero, cioè ci sono persone che in Svizzera con certi salari non possono vivere, quindi ho il sospetto che venga dall'estero personale, perché se si abita per esempio in Italia e si viene a lavorare in Svizzera, il salario basta.
Il problema è una questione anche di condizioni di lavoro.
Condizioni di lavoro.
Alex Farinelli, a proposito di condizioni di lavoro, i paesi dai quali la Svizzera ha tradizionalmente attinto per quanto riguarda i lavoratori, quindi in genere i paesi che ci sono vicini, cominciano ad avere delle grosse difficoltà per quanto riguarda la manodopera anche loro e cominciano ad attuare anche delle politiche per favorire i dipendenti indigeni affinché non si spostino e non vengano in Svizzera. Servono delle condizioni di lavoro migliori? La Svizzera deve muoversi per restare attrattiva per i lavoratori stranieri?
La Svizzera deve essere consapevole che il problema dell'invecchiamento della popolazione riguarda tutta l'Europa e nel nostro paese nei prossimi 10 anni andranno in pensione 1 milione di persone. Un milione di persone che in qualche modo andranno sostituite. Se poi prendiamo in considerazione che speriamo tutti ci sarà anche una crescita economica che vuol dire maggior benessere, avremo bisogno ancora di più persone. Si è parlato spesso facendo riferimento al frontalierato, voglio ancora dirlo chiaramente, quando si parla di immigrazione nel nostro paese, la maggior parte dell'immigrazione è gente che viene a risiedere nel nostro paese. Chi va a risiedere a Zurigo paga i prezzi di Zurigo e ha bisogno degli stipendi di Zurigo, quindi non c'è un tema di pressione sul mercato del lavoro come lo viviamo in Canton Ticino. Se guardiamo il tema a livello svizzero, in questo momento parliamo di elezioni federali, è un tema federale, non dobbiamo solo guardare la nostra realtà cantonale. E in questo senso noi dobbiamo essere consapevoli che gli altri paesi avranno problemi e non penso che fondamentalmente ci sarà un tema di misure protezionistiche che faranno loro, semplicemente mancheranno le persone in Europa, tant'è che anche altri paesi stanno incominciando a reclutare, per esempio la Germania recluta infermieri in Canada e in Indonesia, perché non ne ha più. Noi reclutiamo i tedeschi e bisognerà capire cosa succederà nei prossimi 15-20 anni. Lì probabilmente quello che si può fare, e sarà la seconda parte della trasmissione, è discutere di quali sono le misure che si possono attuare nel nostro paese per favorire un migliore impiego della manodopera che già c'è. Pensiamo soprattutto alle donne che magari non lavorano ancora quanto potrebbero o vorrebbero.
Zeno Casella, i lavoratori stranieri hanno rallentato, lo dicono le statistiche, l'invecchiamento della popolazione. Chi viene nel nostro paese di solito è in età giovane, lavora e fa magari anche dei figli. E, tra l'altro, appunto, sempre statisticamente, gli immigrati hanno contribuito più di quanto hanno beneficiato del sistema pensionistico svizzero. Quindi abbiamo bisogno, tra virgolette, di un'immigrazione anche per mantenere il nostro attuale sistema pensionistico.
Ma premesso che il finanziamento del sistema pensionistico oggi è organizzato in un modo effettivamente per il quale si basa essenzialmente sui contributi che versano i lavoratori attivi, e questo è anche un punto che credo non sia e debba necessariamente sempre essere scolpito nella pietra, dà delle garanzie evidentemente, ma possiamo anche ragionare se ci sono dei problemi di ammanco anche nelle casse delle pensioni su sistemi di finanziamento differenti. L'abbiamo discusso più volte e i partiti borghesi hanno sempre rifiutato qualsiasi altra soluzione. Non è una cosa che necessariamente deve essere stabilita così com'è, e rispettivamente credo anche che ci sia sicuramente un elemento positivo anche da questo punto di vista di ringiovanimento della popolazione, nessuno lo nega, ma al tempo stesso, e lo vediamo ad esempio per quello che riguarda il Ticino, abbiamo anche delle condizioni di vita e di lavoro che non sempre sono attrattive per i giovani, e poi abbiamo dei problemi di fuga di cervelli che riguardano anche in parte il resto del paese, che devono essere presi in considerazione. Se i nostri giovani non siamo capaci di tenere qui, di offrire delle condizioni di vita e di lavoro che siano dignitose, allora è chiaro che la popolazione invecchierà, e questa è una questione che va affrontata.
Quindi ridurre anche, diciamo, quelle partenze di cui parlava prima Massimo Mobiglia. Paolo Pamini, c'è anche un'altra categoria di stranieri, una categoria spesso, diciamo, nel mirino dell'UDC, ed è quella che riguarda i richiedenti l'asilo e poi i rifugiati che ottengono un permesso per restare. Andrebbe, parlo dal punto di vista lavorativo, sfruttata maggiormente? Sappiamo che è una categoria di persone che statisticamente ha una bassa percentuale di occupazione.
Questo è sicuramente un problema, lo vediamo adesso col conflitto ucraino, abbiamo qua parecchie persone alle quali si vieta addirittura di lavorare, questo è abbastanza deleterio effettivamente. Il tema però che collega sia la sua domanda con quanto si diceva prima è il concetto di immigrazione di qualità. L'UDC assolutamente non è un partito che vuole costruire un muro attorno alla Svizzera e bloccare tutto, cioè siamo stati costruiti nel corso del tempo anche grazie alla collaborazione con stranieri, con spagnoli, portoghesi, italiani e così via. Il problema è che, dati alla mano, l'immigrazione nel 2022 per circa il 12% dei nuovi arrivi erano professioni altamente qualificate, avevamo un 23,6% con una professione non definita, avevamo un 19% di ricongiungimento familiare, quindi andrebbe reindirizzata l'immigrazione, andrebbe ridotta perché stiamo sollecitando troppo le nostre infrastrutture, e andrebbe reindirizzata. Naturalmente con l'Unione Europea abbiamo gli accordi bilaterali, la libera circolazione che avevamo proposto anche noi di disdirvi, ricorderete la votazione popolare. La libera circolazione non ha portato un beneficio netto pro capite. Naturalmente la Svizzera è cresciuta tantissimo negli ultimi 15-20 anni, ma se guardate la crescita del PIL, quindi del reddito nazionale, con la crescita della popolazione, è essenzialmente in linea. Vuol dire che il reddito pro capite non è aumentato, ma parallelamente abbiamo il rincaro degli affitti, degli alloggi, perché l'infrastruttura è più scarsa, siamo in coda in autostrada, siamo in coda al treno, l'energia elettrica costa di più. E la cosa paradossale, qui mi rivolgo soprattutto al fronte rosso-verde, è che tutti gli sforzi che già stiamo facendo per la transizione climatica che voi proponete vengono di fatto bombardati e nullificati dall'aumento delle teste che vivono in questo paese, perché non possiamo sostituire per esempio con rinnovabili la produzione elettrica quando comunque dobbiamo aumentare la produzione elettrica. Quindi sull'asilo posso vedere il suo ragionamento, in parte lo sposerei, permettere agli asilanti di lavorare, ma soprattutto quello che noi chiediamo è che le procedure di asilo vengano fatte all'estero presso le nostre ambasciate, solo nei confronti di quelle persone che sono veramente possono avere il diritto all'asilo e non agli immigrati economici che devono passare dalle vie di servizio. Una tassa sull'immigrazione creerebbe gli incentivi di cui vi sto parlando.
Massimo Mobiglia, mi sembra che sia stato tirato un po' in causa. Voi verdi liberali dite che è possibile coniugare queste esigenze dell'economia, quindi anche per quanto riguarda l'immigrazione, con una gestione, diciamo, sostenibile del territorio.
Ma diciamo che la gestione sostenibile del territorio deve essere guardata in un'area molto più grande. La Svizzera è inserita all'interno dell'Europa, è inserita all'interno del mondo. I cambiamenti climatici riguardano il mondo intero, non riguarda solo la Svizzera, e chi è penalizzato al momento attuale non è il popolo svizzero, ma sono i popoli di nazioni come il Bangladesh o altri, quindi paesi con un PIL, con un'entrata pro capite molto più bassa. Quindi cercare di rinchiudere il discorso climatico all'interno della Svizzera dicendo che l'aumento della popolazione in Svizzera creerà dei problemi non è affatto vero. Dobbiamo guardare in un modo un po' più ampio e portare le nostre politiche a pensare al mondo intero e non unicamente al nostro piccolo praticello, perché noi viviamo nel mondo e facciamo parte del mondo.
Rina Ceppi, forse un ultimo aspetto, Alex Farinelli l'ha detto, quando si parla di immigrazione non si parla di frontalieri, però è vero che in Ticino quando si pensa a stranieri si pensa spesso alla questione stranieri e lavoro, alla questione frontalieri. Qui abbiamo un nuovo accordo fiscale che dovrebbe, diciamo, rendere meno attrattivi gli stipendi svizzeri per chi proviene d'oltre confine, e in più abbiamo anche una popolazione frontaliera che sta invecchiando anch'essa, Piemonte, Lombardia, le regioni dalle quali provengono e in genere la maggior parte dei frontalieri, anche loro hanno un problema di invecchiamento. Siamo arrivati al punto che in Ticino in futuro ci dovremo preoccupare che ci saranno troppo pochi frontalieri, visto che hanno contribuito, si dice, statisticamente, vari studi lo dicono, al benessere e all'aumento del PIL in Ticino maggiore rispetto ad altri cantoni. Dovremmo preoccuparci che ce ne saranno troppo pochi?
È probabile che dovremo preoccuparci se saranno troppo pochi, cioè se abbiamo bisogno di forza lavoro bisognerà preoccuparsi, però ci dobbiamo preoccupare nella misura in cui noi in Svizzera abbiamo una natalità che non corrisponde alle esigenze, diciamo, dell'economia come forza lavoro. Quindi secondo me quello di cui dobbiamo preoccuparci è principalmente di mettere in campo delle politiche familiari che incoraggino la popolazione indigena a formare famiglia, a fare figli, perché è qui, secondo me, che c'è un grosso problema, cioè proprio la demografia è in crisi, perché abbiamo una politica familiare che non incoraggia per nulla o troppo poco i giovani ad assumersi le responsabilità di fare famiglia.
Arriveremo su questo aspetto e su altri nella seconda metà della puntata. Adesso, prima di concludere questa prima parte e dare la linea al radiogiornale, vorrei fare alcune domande ai nostri ospiti che, diciamo, esulano dal tema principale di questa puntata. E a darmi una mano c'è Luca Fasani. Noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo preparato delle domande e sorteggeremo le domande, così nessuno rischia di essere favorito. Allora, vai, Luca.
Allora, la 20. Teme l'intelligenza artificiale? Dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale?
30 secondi per rispondere, Alex Farinelli.
Non temo l'intelligenza artificiale, anzi penso che possa essere un elemento di sviluppo che potrà aiutarci, lo sta già facendo, per esempio sono stati sviluppati nuovi antibiotici grazie all'intelligenza artificiale. È chiaro che sarà una sfida, come tutte le sfide quando abbiamo avuto la digitalizzazione e l'informatizzazione, il mondo cambierà e diventa sempre più difficile adattarsi a questo cambiamento. Penso che, come tutte le cose, bisogna conoscere per non aver paura, e l'intelligenza artificiale fa parte di queste innovazioni a cui dovremo abituarci.
Paolo Pamini?
No, l'intelligenza artificiale sono braccia digitali come i robot e così via, quindi vedo un grande potenziale. Quello che temo non è l'intelligenza artificiale in quanto tale, ma la gestione dei dati. Quindi fin tanto che l'intelligenza artificiale lavora su dati dove abbiamo il controllo, salvati localmente, sarà un grande potenziale. Se lavora con dati salvati nella nuvola, accessibili anche a tutti, lì abbiamo un grandissimo problema di privacy e di controllo sociale.
Zeno Casella?
Ma sicuramente è un'opportunità, l'intelligenza artificiale, è stato detto, il progresso tecnologico spesso e volentieri facilita la vita e il lavoro alle persone, speriamo che sia il caso. Quello che ci preoccupa, e raggiungo un po' quello che diceva Pamini, è il tipo di controllo che abbiamo su questa intelligenza artificiale, che oggi è in mano a grandi multinazionali che fanno i propri interessi e che magari curano anche poco aspetti come la privacy e altri. Deve essere una risorsa in mani pubbliche sotto controllo democratico.
Rina Ceppi?
Io non temo l'intelligenza artificiale, temo che sia in mano a delle potenze distopiche che poi ne faranno pessimo uso per il controllo globale. È questo che temo, non il progresso in sé.
Massimo Mobiglia.
Proprio stamani al radiogiornale si è sentito che i magistrati svizzeri stanno pensando seriamente di utilizzare l'intelligenza artificiale per risolvere dei casi. Quindi se utilizzata nel modo giusto, se normizzata nel modo giusto, quindi con una legislazione all'altezza come è stata fatta in Europa nel 2018, dovrà essere fatta anche in Svizzera, magari anche in Ticino, l'intelligenza artificiale può essere un'opportunità che aiuti nel lavoro agli svizzeri.
Abbiamo tempo per un'ulteriore domanda. Luca, di nuovo al sorteggio.
Allora, la 25 sarà settimana lavorativa di 35 ore?
Resto su Massimo Mobilia.
Ma al giorno d'oggi le forme di lavoro, le forme di vita, le forme delle comunità familiari è assai diversa in confronto al passato, perciò c'è sempre più gente che chiede di lavorare 4 giorni alla settimana, quindi è un'ipotesi possibile quella di diminuire il tempo di lavoro. Evidentemente dopo bisogna comunque riformare un po' tutto il sistema.
Alex Farinelli?
È possibile farlo forse laddove si riesce con questa misura ad aumentare la produttività, ma se noi pensiamo ad esempio al settore delle cure, dove l'infermiere o l'infermiera devono essere presenti sul posto di lavoro, se andiamo a ridurre la presenza dovremmo avere più personale, quindi diciamo non c'è una risposta semplice ed è un po' banale secondo me dire semplicemente sì o no, bisognerebbe distinguere. La storia ci dice che lavoriamo di meno perché siamo diventati più produttivi, quindi magari anche grazie all'intelligenza artificiale potremo lavorare di meno.
Ha unito le due, Zeno Casella?
Assolutamente sì, l'ho detto prima, noi siamo per la piena occupazione vuole anche dire lavorare meno, lavorare tutti, lavorare meglio, di conseguenza una settimana lavorativa più corta, a parità di salario, che garantisca migliori qualità di vita alla popolazione, a fronte di una produttività che è aumentata nel corso dei decenni, è sicuramente qualcosa di possibile, auspicabile.
Secondo me è un obiettivo auspicabile e se si vuole si trova anche il mezzo.
E Paolo Pamini.
Io arriverei a dire invece che andrebbe abolito il concetto di settimana lavorativa. Dovrebbe essere una scelta veramente individuale. Capisco benissimo, perché ne sono anche parte, la volontà di conciliare lavoro e famiglia. D'altra parte tutte le professioni di punta, altamente specialistiche, hanno settimane lavorative che raggiungono come minimo le 50 ore alla settimana, perché la vera differenza nell'eccellenza la si fa purtroppo lì ancora, soprattutto negli anni dove si cresce professionalmente. Quindi quando vedo anche sul lavoro giovani laureati che chiedono di poter avere un part time freschi di laurea, probabilmente non hanno ancora capito bene, o forse non ho capito io, intendiamoci, parlo modestamente, però come ci si forma nel mondo dell'eccellenza.
Ne parleremo sicuramente nella seconda metà di Modem, anche di questo intanto linea al Radio Giornale. Modem. Rieccoci a Modem per questa puntata con i tempi supplementari dedicata alle elezioni federali del prossimo ottobre. Con noi, lo ricordo, ci sono 5 ospiti, 5 candidati al Consiglio nazionale: Alex Farinelli per il PLR, Massimo Mobilia per i Verdi Liberali, Paolo Pamini per la lista Lega UDC, Zeno Casella per il Partito Comunista e Rina Ceppi per Elvetica. Si discute di carenza di manodopera entro il 2040, queste le stime, mancheranno 430.000 persone sul mercato del lavoro in Svizzera. Nella prima parte di Modem abbiamo discusso dell'opportunità di reperire la manodopera fuori, al di fuori dai confini nazionali. Abbiamo sentito che le opinioni fra forze politiche divergono, che ognuno ha delle sue soluzioni. Ora affrontiamo invece quella che è la seconda opzione per reperire questa manodopera di cui necessita l'economia, cioè quella di sfruttare meglio la forza di lavoro nazionale. Tra l'altro stiamo parlando di un obiettivo fissato da Consiglio federale e Parlamento per la legislatura che sta per concludersi. Allora, già nella prima metà di Modem abbiamo sentito che ci sono tutta una serie di categorie di persone che potrebbero essere, che vivono in Svizzera e che non lavorano quanto potrebbero o vorrebbero. Stiamo pensando alle donne, oppure ai pensionati, oppure chi ovviamente è in disoccupazione o non è occupato quanto vorrebbe. Dunque, partiamo allora dalle donne e mi aggancio a quanto detto da Rina Ceppi al termine della prima metà di Modem. Le donne devono poter lavorare di più. Lei prima ha puntato piuttosto sul fatto che le donne facciano più figli. Le due cose sono conciliabili, oppure lasciamo alle donne occuparsi dei bambini e altre categorie lavoreranno?
Le due cose sono conciliabili, però, e parlo per esperienza perché ho lavorato, ho avuto figli, ho conciliato lavoro con la famiglia. Secondo me però non bisogna cadere in una trappola. Cioè le donne bisogna rispettarle, ma a tutto tondo. C'è chi vuole andare a lavorare, vuole conciliare lavoro e famiglia e deve poterlo fare a tutti gli effetti. Però ci sono anche molte donne là fuori che giovani donne che vorrebbero restare a casa, formare famiglia e non andare a lavorare. E queste donne vanno incoraggiate e la nostra società, ma anche la scuola, tutta la cultura, non le aiuta e le costringe ad emanciparsi andando a lavorare. E questa non è emancipazione, questa è costrizione. Quindi secondo me bisogna assolutamente mettere in campo una politica familiare a tutto tondo, incoraggiare le famiglie a fare figli, incoraggiare le giovani generazioni a fare figli, ma anche formare una riappropriarsi di una cultura a favore della famiglia, e questa l'abbiamo persa. Parlo per esperienza perché sono una ex sessantottina, quindi mi ricordo molto bene come piano piano il valore della famiglia si sia liquefatto. Mi dica.
Massimo Mobiglia, voi come Partito dei Verdi Liberali siete promotori insieme al PS e ai Verdi al centro di un'iniziativa popolare che vuole favorire la creazione di posti negli asili nido, ma anche renderli, diciamo, accessibili dal punto di vista finanziario. Quindi siete in contrasto con quanto menzionava la signora Ceppi?
Ma diciamo che adesso stiamo parlando del tema delle donne, delle signore e del mondo del lavoro. La prima problematica rimane sempre la differenza salariale fra uomini e donne, che in Ticino più marcata che nel resto della Svizzera, quindi bisogna lavorare su questo fronte. Si parlava di far rientrare delle donne nel mondo del lavoro, è stato detto da almeno due colleghi in precedenza, e noi portiamo in avanti un'idea che potrebbe essere molto interessante dal profilo fiscale, ma associata evidentemente anche con una politica della conciliabilità famiglia e lavoro. A livello fiscale noi parliamo di imposizione individuale. L'imposizione individuale permetterebbe di reperire nel mercato dei lavoratori svizzeri tutta una serie di donne, di signore, con dei profili altamente qualificati che possono rientrare nel mondo del lavoro. Questo è stato provato, quindi lo splitting della dichiarazione fiscale permetterebbe di riacquisire una quantità di donne nel mondo del mercato non indifferente, e ce ne sono molte con dei profili altamente qualificati, e si sa che quando c'è un profilo altamente qualificato la differenza salariale è minore, perciò quindi è nella giusta direzione.
Zeno Casella, imposizione individuale.
Ma è una proposta con cui noi siamo sostanzialmente concordi e che però crediamo risolva solo in parte quelli che sono i problemi a livello di parità tra uomo e donna e di possibilità anche di partecipazione sul mercato del lavoro. È stato detto prima, ma condivido, la parità salariale prima di tutte è uno degli ancora dei maggiori ostacoli che si oppongono in una piena e dignitosa integrazione delle donne sul mercato del lavoro, e poi evidentemente il discorso degli asili nido, che per quello che ci riguarda devono diventare un servizio pubblico a tutti gli effetti. Abbiamo una rete purtroppo ancora largamente privatizzata di asili nido che beneficiano, è vero, di una serie di contributi pubblici, su cui però c'è un controllo ancora spesso deficitario sulle condizioni di lavoro, sulle condizioni anche della prima educazione dei bambini, e crediamo quindi invece che debba essere un servizio gestito e controllato dallo Stato come qualsiasi altro ordine di scuola.
Alex Farinelli, voi le donne del PLR, tra l'altro anche loro spingono per l'imposizione individuale, ma il partito, per esempio, al nazionale si è opposto al credito da 700 milioni per gli asili nido. Sono un costo eccessivo?
Sono due cose diverse fondamentalmente. Il fatto di andare verso un'imposizione individuale vuol dire non penalizzare fiscalmente il secondo reddito in famiglia, che può essere anche quello dell'uomo, non deve essere per forza quello delle donne, perché cosa succede? Con un sistema di tassazione progressiva fondamentalmente il secondo reddito rischia di non essere più conveniente, vale a dire per conseguirlo si devono pagare troppe imposte. La questione invece del finanziamento delle strutture, che peraltro negli ultimi 10 anni si sono sviluppate enormemente e che, voglio rassicurare il collega Zeno Casella, sono sotto il controllo per quanto riguarda la qualità dell'ente pubblico, che ne verifica sia il rispetto delle regole, diciamo, per come si devono gestire, sia anche le condizioni salariali in Ticino, perché è stato deciso appunto di finanziarle mettendo delle regole chiare. I posti, diciamo che secondo noi a livello federale semplicemente questo è un compito dei cantoni. La Confederazione negli ultimi 10 anni ha finanziato con centinaia di milioni la creazione creazione di questi posti, ma poi la politica familiare è qualcosa che sta in capo ai cantoni. In un sistema federale non si può continuare a mandare a livello superiore dei compiti lamentandosi poi che insomma non si vanno a salvaguardare quello che sono le peculiarità, rispettivamente non si vanno a rispondere a quello che sono i bisogni specifici della popolazione. Per questo ci sono i cantoni, quindi a livello federale si è detto non è un compito che deve assumere la Confederazione, è un compito che devono assumere i cantoni.
Paolo Pamini, ne abbiamo discusso poco fa anche con l'intervento di Rina Ceppi, al di là che sia l'uomo o la donna che cresce i figli, servono i figli perché in questo modo la popolazione aumenta e ci saranno in futuro delle persone che potranno lavorare. Delle politiche nataliste, come per esempio quelle promosse in Ungheria, dove ci sono degli incentivi fiscali non da poco per chi fa più figli, possono essere una soluzione, secondo voi?
Intendiamoci, noi non siamo un partito fascista, quindi non è che... quando mi parlano di politiche nataliste penso sempre alle politiche di Mussolini, mi fanno un po' rabbrividire. I figli
non mi riferivo a quello, non voleva essere
animali d'allevamento che ci servono poi per mandarli in fabbrica e pagarci le pensioni. No, sicuramente va però, sono d'accordo con Rina Ceppi, va facilitata... sia culturalmente sia economicamente la costituzione di una famiglia, quindi noi siamo liberal conservatori, quindi la struttura, pur tollerando e lasciando piena libertà di scelta di vita di ognuno, però l'impianto sociale di una famiglia fatta da una mamma, da un papà con dei figli è di principio la struttura che ci permette una certa garanzia di continuità qui sul territorio. Va detto una cosa, il mancato o la difficoltà di inserimento delle donne nel mercato del lavoro, di cui tutti voi avete parlato correttamente, è la conseguenza di falsi incentivi fiscali, ma dobbiamo dire le cose con le loro parole, causata dalla progressività fiscale, come diceva Alex Farinelli, che è una delle colonne importanti delle politiche di sinistra. Forse se andate a aprire il manifesto comunista del 1848 di Marx, c'è un decalogo delle misure da imporre e c'era la tassazione progressiva del reddito. Quindi la matrice dei problemi è uno a uno quella, è tutto documentato. Noi siamo contrari alla tassazione individuale perché causerebbe molti problemi, adesso senza dilungarci, obbligherebbe coppie che sono tranquillamente hanno raggiunto un'armonia a stilare praticamente dei bilanci separati come se avesse una separazione dei beni e iniziare a chiedersi a chi appartiene l'automobile, il divano di casa e queste cose qui. La pena del matrimonio, la Heiratsstrafe come viene chiamata, è sicuramente un problema, potrebbe essere risolta con altri meccanismi come lo splitting fiscale, che è quello che adottano certi cantoni o la Germania, vale a dire sommare i redditi come si fa oggi ma tassarli a un'aliquota del reddito medio. Questo raggiungerebbe economicamente lo stesso risultato della tassazione individuale, ma senza promuovere un approccio individualista all'interno della coppia.
Va detto che tutta una serie di proposte sono sul tavolo del Parlamento, delle Camere federali, sia per quanto riguarda l'imposizione individuale, sia per quanto riguarda gli asili nido e insomma un maggiore aiuto alle famiglie per poter lasciare i bambini agli asili nido, ma che i fronti su questi aspetti spesso si dividono e al momento appunto le proposte sono o rigettate o ferme in Parlamento. Zeno Casella, al di là dell'aspetto delle donne che purtroppo dobbiamo proseguire, ci sono altre categorie di manodopera indigena tra virgolette che si potrebbe sfruttare di più per quanto riguarda la forza lavoro, che potrebbero essere maggiormente presenti nel mercato del lavoro?
Ma indubbiamente, l'ho detto anche nella prima parte di questa trasmissione, e il fatto che ci sia ancora un certo numero di disoccupati, non indifferente peraltro, anche perché riceviamo spesso delle statistiche della SECO che sono falsate rispetto alla situazione reale. In Ticino sappiamo che abbiamo una disoccupazione, secondo i dati dell'ILO, che è probabilmente superiore al 6%, c'è un numero di persone che è disoccupata, che non può svolgere un lavoro, malgrado questo secondo noi debba essere considerato un diritto a tutti gli effetti e che andrebbe invece sostenuta, aiutata. E in questo purtroppo la piega che hanno preso le ultime riforme della legge sulla disoccupazione vanno essenzialmente nella direzione sbagliata. Gli uffici regionali di collocamento sono diventati dei servizi punitivi, non dei servizi al servizio, perdonatemi il gioco di parole, dei cittadini privi di un'occupazione. Abbiamo persone, anche giovani, che si iscrivono agli uffici regionali di collocamento, prima di poter ricevere un sostegno economico passa del tempo e rispettivamente devono produrre attestazioni che stanno cercando un lavoro anche al di fuori delle loro competenze, mentre che invece invece il personale anche sottodotato non può sostenere efficacemente la popolazione nella ricerca di un lavoro, i percorsi di riqualifica sono ancora troppo ridotti. Quindi da quel punto di vista sicuramente c'è bisogno di una riforma degli uffici regionali di collocamento che sostenga i lavoratori, e rispettivamente anche un altro aspetto su cui penso sia importante lavorare è quello dei giovani, dell'entrata dei giovani nel mercato del lavoro. Sappiamo che oggi ci sono delle condizioni estremamente difficili, con salari bassi, con contratti a tempo determinato, con stage non pagati che si assommano uno dietro l'altro prima che qualcuno possa avere finalmente un posto di lavoro dignitoso. Ecco, lì sul punto di vista dell'inserimento professionale dobbiamo dare delle garanzie, ci vuole anche lì un sostegno pubblico maggiore e un controllo sulle condizioni di lavoro che sono letteralmente fuori controllo.
Alex Farinelli, su quanto detto da Zeno Casella, per quanto riguarda, diciamo, quello che è l'ambito federale, perché poi ci sono tutta una serie di politiche che vengono attuate a livello cantonale, favorire il rientro nel mondo del lavoro, per esempio dei disoccupati, o aiutare i giovani che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro, è una questione che deve gestire lo Stato, è l'economia che deve fare uno sforzo maggiore, sono le persone che cercano lavoro che devono, tra virgolette, rimboccarsi maggiormente le maniche.
Guardi, se dovessi rispondere alla sua domanda in maniera compiuta probabilmente avrei bisogno almeno di un'ora, perché il tema è complesso e secondo me lo si banalizza anche un po' andando a toccare tutti questi aspetti, si stanno mischiando anche tante cose. Il tema della puntata è la mancanza di manodopera nei prossimi 30 anni. Abbiamo sentito prima che tra 20 anni avremo 470.000 persone che mancheranno, questo nonostante 430.000, questo nonostante l'immigrazione che è calcolata, nonostante la natalità che è calcolata, cioè al netto di tutti questi fattori avremo 500.000 di persone che mancheranno, il che vuol dire che nella nostra economia ci saranno servizi che non potranno più essere garantiti alla popolazione, per esempio ci saranno attività economiche che non riusciranno più a dare il loro potenziale. Allora, se questa è la domanda, la risposta non è quella di dire adesso come i giovani entrano nel mercato del lavoro, perché il tema è un altro, è per esempio come possiamo incentivare le persone che arrivano all'età della pensione a lavorare ancora volontariamente. Il Giappone, che è un paese più vecchio di noi e che è avanti circa 10 anni rispetto alla nostra situazione attuale, in Giappone già oggi tra i 65 e i 70 anni ci sono il 50% delle persone che ancora svolgono un'attività professionale a tempo parziale, tra i 70 e i 75 ci sono il 30% delle persone che lo svolgono volontariamente. Allora lì il tema è, per esempio, che condizioni legali si possono offrire, che condizioni fiscali si possono offrire per far sì che questa popolazione, che oggi vive di più e vive di più in salute e molte volte ha voglia ancora di dare un suo contributo, lo possa dare anche in ambito professionale. E assolutamente, secondo me, è un potenziale enorme da valorizzare, perché è un potenziale anche con una grandissima esperienza. Quindi il tema, per esempio, che interrogerà la politica è come favorire le persone che vogliono continuare a lavorare. Io, per esempio, in caso mia mamma ha 72 anni, lavora ancora come segretaria al 40%, lo fa con grande piacere perché questo le dà anche la possibilità di avere contatti sociali, eccetera. Ecco, come facciamo a fare in modo che le persone che hanno voglia di lavorare non siano magari penalizzate da un profilo banalmente fiscale, che quindi dicano no, allora a questo punto non lavoro. Questo è un grosso potenziale, secondo me, e anche un potenziale di integrazione. Parliamo spesso degli anziani che si sentono lasciati soli nella società, essere ancora integrati nel mondo del lavoro, non dobbiamo sottovalutare anche a livello sociale, è un grosso potenziale di integrazione, quindi di benessere anche per la persona.
Vedo qui vicino a me chi annuisce con Paolo Pamini, chi invece scuote la testa. Brevissimamente, prima di dare la parola anche agli altri due ospiti, Zeno Casella, mi sembra di capire che non sia d'accordo.
Assolutamente no, noi ci siamo battuti contro tutte le ultime riforme della previdenza professionale, delle pensioni, che portavano ad un aumento dell'età pensionabile, l'ultima portando a 65 anni quella delle donne. Non è la prospettiva giusta, cioè si arriva a un momento nella propria vita in cui è giusto e corretto poter andare finalmente al beneficio della pensione.
Ma chi vuole lavorare deve poterlo fare.
Paolo Pamini. L'approccio comunista fosse che arriva un momento nella vita in cui si è obbligati ad andare in pensione. L'approccio liberale qui tra PLR e UDC siamo allineati, infatti tante cose di questi temi trovano un'alleanza, i due partiti sono anche alleati in vari cantoni, è proprio quella di flessibilizzare, di lasciare più libertà. Andrebbe, allora lo formulo in maniera molto lapalissiana, andrebbe abolito il concetto di età legale di pensionamento, cioè bisognerebbe poter flessibilizzare il pensionamento, bisognerebbe poter permettere in quelle professioni fisicamente molto pesanti, penso al manovale, al muratore e così via, magari c'è
comprensibilmente la necessità di andare in pensione prima. C'è anche la possibilità di iniziare a insegnare ai colleghi più giovani, cioè a condividere il proprio sapere professionale senza più passare una vita in cantiere. Cioè ci sono anche questi modelli di sviluppo personale. È possibile, anzi ipotizzabile, che mano a mano che si avanza con l'età si riduce, si parlava di settimana lavorativa. Sì. Ecco perché il giovane, io mi aspetto che abbia una settimana lavorativa prima di avere la famiglia di 50-55 ore, perché lì deve accumulare esperienza. La persona che si avvicina verso i 65 anni potrebbe tranquillamente arrivare alla settimana lavorativa di 35 ore, la persona di 70-80 anni, sempre che lei o lui lo voglia, una settimana di 20 ore, non lo sappiamo, il bello è quello, però devono funzionare gli incentivi economici. Noi diciamo defiscalizziamo appunto il reddito da lavoro dopo i 65 anni e questo toglierebbe un grandissimo ostacolo. Queste persone non hanno più il gravame dei contributi pensionistici, per esempio, che è la grossa ostacola ad assumere dei cinquantenni oggigiorno o dei 55 anni, e sarebbe una risorsa per la società e anche per il sistema previdenziale.
Massimo Mobili, anche voi avete la parola liberale nel nome del vostro partito. Una soluzione come questa non rischia di portare a uno squilibrio? Cioè ci sono delle professioni dove, e dei settori quindi, dove si può pensare di continuare a lavorare dopo i 65 anni, sempre che ci siano poi delle condizioni che fanno sì che il lavoratore lo ritenga, diciamo, opportuno e vantaggioso, ma ci sono anche dei settori, pensiamo per esempio all'ambito sanitario, dove già adesso le persone lasciano ancora prima di arrivare alla pensione perché esauste, dove comunque ci si ritroverebbe ad avere lo stesso problema.
Il tema noi siamo d'accordo con il tema del pensionamento flessibile, però è evidente che tutta questa discussione deve essere affrontata a dipendenza del tipo di settore. Già Pamini ha parlato delle persone che lavorano sotto il sole, quindi queste sono delle categorie di persone alle quali non è logico proporre di aumentare l'età di pensionamento, ma l'idea del pensionamento flessibile, come lo immaginiamo noi, come primo step nella discussione è quella di dire, è chiaro, le persone che desiderano restare nel mondo del lavoro, ci sono tutta una serie, Alex Farinelli ha parlato di sua madre, ma io conosco veramente tanti architetti che rimangono attivi fino ai 75 e agli 80 anni, che abbiano la possibilità di restare con tutta una serie di condizioni sociali che permettano loro di coprire anche una parte di mercato del lavoro.
Rita Cepi, ma chi resta attualmente nel mondo del lavoro, e non mi riferisco alla mamma di Alex Farinelli necessariamente, non è che lo fa, la salutiamo, non è che lo fa anche perché magari con una pensione non ce la farebbe?
È possibile. Secondo me bisogna lasciare alle persone la libertà di scegliere se continuare a lavorare o no. Non devono essere costretti a rinunciare al lavoro solo perché sennò verrebbero penalizzati fiscalmente. Però io vorrei tornare su un'altra questione, sulla necessità di tornare a una cultura della famiglia e di un'educazione della famiglia. I bambini, anche a scuola, dovrebbero tornare a sentire che potrebbero diventare mamma e papà. Cioè, oggi a scuola non si sente più parlare di potrete diventare mamma e papà. È proprio, manca questa cultura. E se mi permette, una cosa che ho notato è che nella discussione sulla crisi demografica si ignora, forse volutamente, la realtà degli aborti.
Forse adesso qua, sì, signora, no, il problema è che devo far reagire tutti anche su questo aspetto.
Nel senso, futuri, entriamo in me? Effetti abortiti sono lavoratori futuri, quindi
no,
è un tema.
No, però mi lasci dire solo una cosa. Una cosa che ho.
Entrano veramente in gioco anche tutta una serie di altri aspetti.
Sì,
che
però manca forza lavoro.
Sì, ma nel senso, nell'ambito dell'aborto, quelle non sono le uniche, diciamo, le uniche cose.
Comunque sono, no, me lo lasci dire, ogni anno in Ticino mancano 20, da 20 a 30 classi di bambini.
Va bene, però appunto, come dicevo, la questione dell'aborto è una questione estremamente delicata e non abbiamo qua nessuno che possa, diciamo, discutere in modo ampio e esaustivo su quali sono le ragioni che spingono una donna.
Sono
una
la politica familiare che manca.
E questa è la sua opinione, come dicevo. Noi siamo arrivati alla conclusione, avrei voluto fare un altro giro di domande così random, ma il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato. Io ringrazio molto i nostri ospiti Uniti per essere stati con noi. Ringrazio anche Fabio Bosia e Giuseppe Reichend per la messa in onda audio e video. Modem torna domani.